Buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati, puntata podcast del progetto Finanza Insieme, un format che ha l'obiettivo di costruire delle conversazioni, che ha l'obiettivo di attivare un principio di riflessione tra degli ospiti che si prendono il ruolo, la responsabilità di generare elementi per aiutare chi ci ascolta a elaborare aspettative. Il progetto Finanza Insieme supporta lo sviluppo di una consapevolezza nell'orientarsi in un mondo per definizione, gentili ospiti, incerto, unmapped, dice Timothy Tiriaki, veloce e liquido, e per affrontare questa conversazione mettiamo insieme pattern, pensieri, modelli di riflessione molto diversi ma molto complementari. Quindi do il benvenuto a Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa San Paolo.
Grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
Grazie a te per essere qua con noi, e Alessandro Rosina, professore ordinario di Demografia e Statistica, Facoltà di Economia dell'Università Cattolica.
Grazie e buongiorno.
Oggi siamo qua insieme a creare riflessione e ispirazione su come gli elementi di un contesto, di un scenario, di tendenze che affrontano demografia, tecnologia e quindi economia possono fornire elementi di maggior consapevolezza e responsabilità nell'organizzarci. Alessandro, parli di una scomparsa nel tuo ultimo libro, no? La scomparsa dei giovani. Diverse tesi, diversi elementi che vanno da una parte ci fanno capire che le nuove generazioni, da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo, in un confronto con le generazioni precedenti, creano forti discontinuità. Ti chiederei di commentare questo elemento toccando demografia e tecnologia in, se si può, allo stesso tempo.
Sì, allora diciamo che siamo in una fase di grande cambiamento che sta mutando quindi le condizioni anche rispetto alle quali noi possiamo costruire un futuro, che parte da basi che sono diverse rispetto a come sono state nel recente passato. Cioè siamo dentro un secolo nuovo, e se c'è qualcosa che abbiamo come informazione di quello che sta cambiando è sicuramente che sarà un secolo in cui i cambiamenti demografici e i cambiamenti tecnologici avranno un enorme impatto, un grande impatto. Questo però si combina anche con il fatto che viviamo sempre più a lungo, quindi cambiano anche le fasi della vita e quindi anche come riempirle di qualità oltre a vivere più a lungo, e cambiano comunque anche le aspettative delle nuove generazioni. Cioè le nuove generazioni, i nati in questo secolo, lo sentono proprio, e lo sentono quindi anche come futuro a cui vogliono partecipare, costruendolo, facendolo somigliare a loro stessi, cioè a quello che effettivamente desiderano che sia una condizione di essere e fare nel mondo e di benessere da costruire. Ecco, all'interno però di questo cambiamento noi dobbiamo rimettere in discussione alcune basi, cioè il fatto che per tutta la storia dell'umanità e fino anche a molto del secolo precedente i giovani sono sempre stati una risorsa abbondante che poi dava dinamismo e spingeva anche dal punto di vista del cambiamento sociale ed economico all'interno della società, quindi corti abbondanti di giovani che quindi davano una spinta positiva di crescita, di sviluppo, di sostenibilità del sistema, di welfare, eccetera. Ecco, questa situazione che viene chiamata dividendo demografico, cioè la fase in cui il cambiamento demografico fa diventare abbondanti non solo i giovani ma anche la popolazione in età adulta centrale lavorativa, è qualcosa che non avremo più in questo secolo. Non solo in Italia, ma in tutti i paesi che stanno vivendo appunto questa transizione demografica. L'Italia però di più, perché la bassa natalità ha ridotto maggiormente la presenza dei giovani. E questi cambiamenti adesso li stiamo vedendo, perché stanno incidendo in maniera molto forte nell'economia, oltre che nella società. Basti pensare che all'inizio di questo secolo, quindi 20-25 anni fa, la fascia d'età tra i 15 e i 34 anni e anche quella tra i 35 e i 49 erano prevalenti su quella degli over 50. Oggi non è più così. Gli over 50, come occupati, nella platea degli occupati, hanno superato non solo la fascia 15-34, ma recentemente anche la fascia centrale lavorativa, quella più occupata, più produttiva. E quindi questo che cosa significa? Che da un lato dobbiamo fare in modo che questi over 50 siano in condizione di essere ben inseriti nel mondo del lavoro, ma anche non semplicemente con una pensione che si sposta, ma anche con una qualità, insomma, di essere, fare e di lavoro che consenta di vivere bene una lunga vita attiva, ma dall'altra dobbiamo pensare che questa parte, che è ancora consistente dal punto di vista demografico, andrà in pensione nei prossimi 10-15 anni e saranno oltre 6 milioni di over 50 che andranno in pensione. Questo è il maggior esodo verso la pensione che l'Italia abbia mai avuto, è maggiore rispetto agli altri paesi, quindi nei prossimi 10 anni cambia molto, cioè rischiamo di perdere questa parte consistente demografica al centro della vita attiva e sarà sostituita dalle generazioni meno consistenti demograficamente più giovani. E quindi questo vuol dire che dobbiamo anche agire sul migliorare la possibilità che queste nuove coorti di giovani siano ben occupate, cioè ben formate, ben inserite nel mondo del lavoro, sia dal punto di vista maschile ma anche femminile. Qui abbiamo molti margini perché appunto i tassi di occupazione giovanile e femminile sono tra i più bassi in Europa e in combinazione con le nuove tecnologie. E questi elementi devono stare assieme. Cioè, se posso chiudere questa prima parte, la crescita di un paese è legata a tre fattori. Il primo è la popolazione in età lavorativa, che si sta riducendo. Il secondo è il tasso di occupazione, su cui invece abbiamo molta leva di poterlo aumentare. Il terzo è la produttività. E la produttività, combinata con nuove generazioni meglio formate, con competenze avanzate e con le nuove tecnologie, ha margine per poter comunque crescere e compensare la riduzione demografica.
Rispetto a questa prospettiva demografica, ci sono altri elementi da tenere nell'equazione che ti vengono in mente?
Beh, sì, se guardiamo poi al caso italiano specifico, come accennavo prima, noi abbiamo delle leve su cui possiamo agire. Paradossalmente perché le abbiamo poco valorizzate fino ad ora, no? Se noi siamo uno dei paesi con più alta percentuale di NEET, di giovani che non studiano e non lavorano, vuol dire, e non è che i giovani italiani valgano di meno rispetto ai coetanei degli altri paesi europei, e quindi vuol dire che se noi agiamo con le leve giuste, cioè formandoli bene, migliorando le politiche attive del lavoro e poi anche la possibilità di inserirsi con salari adeguati, con una valorizzazione del loro capitale umano, possiamo recuperare molto dei margini di crescita dell'occupazione. Poi abbiamo appunto tassi di occupazione femminile che sono tra i più bassi, tanto per dare un'idea, rispetto ai NEET c'è solo la Romania che spreca maggiormente i giovani rispetto a noi e quindi che ha una percentuale più elevata. Rispetto al tasso di occupazione femminile, la Svezia ha meno di 5 punti percentuali di genere tra occupati maschi e femmine. La media europea è di 9-10 punti, l'Italia è di 18-19 punti, quindi anche lì, se volessimo, nei prossimi 10 anni compensare, cioè la leva giovane e la leva dell'occupazione femminile è sicuramente una delle risposte che possiamo dare, insieme appunto alle nuove tecnologie, che sicuramente sono uno degli aspetti. Però sulle nuove tecnologie dobbiamo dire che nel ranking che ha appena pubblicato TEA, il Global Index sull'innovazione, l'Italia si trova al 30° posto. E quello che pesa è che noi formiamo meno i giovani, soprattutto nelle materie STEM, e investiamo di meno in ricerca e sviluppo e innovazione rispetto agli altri paesi. Se vogliamo quindi non solo aumentare la presenza dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro, ma anche renderli più attivi, più produttivi, e quindi anche combinare la possibilità di migliorare produttività e competitività, su questi aspetti dobbiamo puntare maggiormente e recuperare le posizioni rispetto agli altri paesi. E quello che si vede rispetto ai cambiamenti in corso, che è molto chiaro, è che i giovani italiani hanno una grande voglia di essere valorizzati, cioè di essere riconosciuti come protagonisti dei processi di sviluppo e di crescita. E se non trovano le condizioni adatte per essere valorizzati, e ancora di più le giovani donne, se ne vanno all'estero. E anche questo è un altro elemento su cui che dobbiamo tenere presente. Aumenta la competizione tra i vari paesi avanzati che hanno tutti scarsità di giovani, non ancora di più, per attrarre giovani ben formati, dinamici, da inserire nei propri processi di crescita e di sviluppo. Quindi se noi non li valorizziamo bene, rischiamo di perderli. E anche l'immigrazione, se non investiamo su un'immigrazione di qualità ben inserita, il rischio è che l'Italia diventi solo un punto di passaggio per andare verso altri paesi. Che vuol dire che abbiamo di fronte delle sfide importanti, inedite, su cui abbiamo delle leve che possono cambiare il posizionamento dell'Italia nei processi di crescita e di sviluppo, però dobbiamo a questo punto puntare fortemente soprattutto sul binomio formazione e innovazione.
E aggiungo, se posso, che le giovani donne che vanno all'estero vuol dire anche che i bambini nascono all'estero e quindi poi Il tutto aggrava.
Come demografo non posso che confermare che anche questo è un elemento importante.
Stiamo andando verso 6 milioni di italiani che andranno verso la pensione, poi toccheremo il tema della longevità perché ci riguarda. E quindi dici, attenzione, perché non li abbiamo per sostituirli, ci sarà un fenomeno di produttività che arriva dalle tecnologie, di aumento, quindi sembra quasi una coincidenza storica strepitosa, no? Quasi provvidenziale, che un aumento di produttività che ci danno le tecnologie serve in parte per supportare il rinnovo di una forza lavoro che già nelle premesse demografiche è molto meno consistente di quella di cui avremo bisogno. Quindi c'è più lavoro, no? Però dobbiamo attivarlo dentro il sistema. Gregorio, abbiamo toccato dei temi di demografia, un po' di tecnologia, almeno la portata di questa prima conversazione nostra, e siamo abituati a parlare di crescita, a immaginare che un sistema deve coltivare un potenziale. Rispetto alle considerazioni che ha condiviso con noi Alessandro, quali elementi ti senti da economista?
Ma vado un po' per differenza, perché il professor Rosina ha già detto, ha chiarito molto bene gli aspetti demografici, il fattore di mitigazione legato a quello che verrebbe chiamato una volta l'esercito di riserva, ossia la bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro e il scarso utilizzo, secondi penultimi, meglio solo della Romania rispetto ad altri paesi. Il tema è che una popolazione che invecchia implica anche una maggiore spesa pubblica. Pensiamo alle pensioni, pensiamo all'assistenza, le cure sanitarie, e quindi questo va a aggravare i conti pubblici, di cui non avremo bisogno di vedere degli altri effetti. Un altro aspetto negativo è che la composizione dei consumi delle famiglie va a modificarsi. Gli anziani acquistano meno beni durevoli, meno automobili, meno mobili, meno elettrodomestici. Forse per quelli che ne hanno la possibilità, invece, stanno aumentando i viaggi, il turismo e così via. Allora, una popolazione che invecchia, per far quadrare i bilanci, la crescita potenziale, la sostenibilità del debito pubblico, deve trovare, pur fatte salve le mitigazioni di cui abbiamo parlato, deve trovare un compenso gigantesco, fortissimo, nell'innovazione tecnologica, perché l'invecchiamento della popolazione riduce la crescita potenziale, lo abbiamo visto. La tecnologia, in teoria, perché questo discorso è molto più incerto, invece favorisce la crescita potenziale. Però non è un processo così immediato e così lineare. Mi viene in mente il paradosso di Solow. Erano un po' di anni fa, 1987, Solow diceva: si vede l'era dei computer ovunque, tranne che nelle statistiche sulla produttività. Questo per dire cosa? Non per sminuire il ruolo dell'innovazione tecnologica, in particolare dell'intelligenza artificiale, è fondamentale, sta permettendo agli Stati Uniti di avere un'ampia crescita economica, ma non è così semplice. In Europa siamo in ritardo rispetto agli Stati Uniti, sono più avanti i paesi scandinavi con una percentuale di utilizzo di tecnologie AI molto più alti, l'Italia è indietro, però sappiamo anche che l'Italia è sempre poi capace, con la propria flessibilità, di recuperare il tempo perduto. Il punto qual è? È che non basta adottare intelligenza artificiale, devi anche modificare i processi organizzativi, i processi decisionali di un'azienda, devi fare molta formazione, e non bastano soltanto i tecnici, gli esperti di intelligenza artificiale, ci vuole molto di più. E così via. Io sono convinto che l'intelligenza artificiale avrà una sorta di effetto J, un po' limitato nel breve periodo, e poi una grande opportunità per il futuro. Ma attenzione alle disuguaglianze tra paesi che garantiranno formazione, tra imprese che inseriranno l'intelligenza artificiale nei propri processi organizzativi e quelle che non riusciranno a farle. Questo è un tema sollevato dal Fondo Monetario Internazionale, che vede questa enorme innovazione, che è completamente diversa da quella di Internet del PC, perché qui entriamo nell'ambito dei processi cognitivi della persona, cioè la macchina va in concorrenza con alcune delle cose che i nostri cervelli sono in grado di fare. Quindi l'impatto sulla produttività può essere più incerto, sono convinto che sarà positivo, ma ci vorrà un pochino di tempo e soprattutto creerà un nuovo fattore di competizione tra gli stati.
Gregorio, quando si parla di AI, in questo momento ci si sollevano tutti paure, no, riflessioni molto critiche. Il mondo si sta schierando tra chi aspetta di capire, chi mette con pregiudizio, no? L'AI davanti già a un tribunale di un oggetto che porterà a avere meno opportunità di lavoro, perché come dicevi tu, l'AI si occupa di elementi cognitivi, quindi va a fare un qualcosa che prima pensavamo fosse soltanto appannaggio dell'essere umano. Ora, se noi guardiamo l'AI come un'opportunità, come ci raccontava Alessandro, come tutte le tecnologie, di migliorare la produttività in un contesto demografico raffreddato, quali sono quegli elementi che un'organizzazione deve tenere presenti quando porta la tecnologia in casa?
Beh, questa è una domanda cruciale, perché l'AI non può funzionare senza dei grossi investimenti in formazione. E la formazione non è semplicemente la formazione tecnica per adottare AI, è una formazione molto più ampia che va a toccare anche temi come riorganizzo il processo decisionale, le strutture organizzative di un'azienda, tenendo conto che ho a disposizione tutto quello che il mondo dell'intelligenza artificiale mi garantisce. Quindi tema più che pensare a quali lavori spariranno, perché spesso nei giornali vediamo questo tipo di lavoro no, non ha futuro, il prete ha 80% di possibilità, altre professioni addirittura molto molto meno. Allora la questione non è quali lavori, ma è quali competenze sono necessarie. Allora, da un lato quelle tecniche, non c'è dubbio, cyber security, big data, eccetera, eccetera, ma ci vuole anche, e torniamo alla cultura umanistica, c'è una capacità di ascolto e di decisione, una capacità di capire come la tecnologia mi può essere utile nella mia azienda, come posso fare raggiungere maggiore efficienza a garantire la mia azienda. Quindi non solo percorsi professionali, ma un tema di apprendimento continuo. Nessuno sa quante altre cose ha da imparare, e questo vale per qualsiasi età. E poi io le chiamo skill intelligence, cioè una capacità, un pensiero flessibile di non dare sempre tutto per scontato, si è fatto così fino ad ora, ma essere molto aperti al nuovo, all'adattare la tecnologia a quello che effettivamente serve. Però ribadisco, l'innovazione tecnologica senza la formazione non ci porterà molto lontano.
Sì, formazione come elemento critico. Rimetto insieme, Alessandro, un tema demografico, che è quello della longevità, no? Quindi prima di andare su una prospettiva di vite sempre più lunghe, che implicano anche vite di lavoratori che devono estendersi per definizione, e prima di andare anche sul tema dell'apprendimento che ci ha aperto Gregorio, ci vuoi dare un tuo punto sulle AI, tecnologia, organizzazioni?
Beh sì, allora Io penso che dovremmo anche un po' ragionare anche in modo diverso e anche recuperare alcune delle specificità che caratterizzano il nostro paese e il nostro genio italico, che, di cui questo secolo secondo me ha bisogno, no? E provo a raccontarlo attraverso la metafora della Torre di Pisa. La Torre di Pisa è stata costruita su un terreno di sabbia e argilla, poi quando si è arrivati dopo il secondo piano c'è stato il cedimento e quindi non si sapeva più cosa fare, cioè fermarsi, dichiarare il progetto fallito, continuare come se niente fosse, ma a un certo punto sarebbe caduta, che è un po' anche simboleggia la situazione demografica, della struttura demografica del nostro paese. Però quello che mi chiedo è: ma se noi avessimo chiesto all'intelligenza artificiale di realizzare quel progetto, non avremmo mai avuto la Torre di Pisa, perché uno non ci avrebbe fatti costruire su quel terreno, perché avrebbe detto no, quel terreno non va bene, e perché a un certo punto ci sarebbe stato il cedimento. Due, nel caso avessimo deciso di costruire su quel terreno e ci fosse stata la pendenza, l'intelligenza artificiale ci avrebbe detto no, non puoi andare avanti perché ti cade e non riuscirai mai a costruire una torre dritta come sono le torri tutte che io conosco e sono state costruite finora. È stato quindi l'elemento umano, cioè il fattore umano, che ha prodotto da un lato l'ostinazione, cioè la capacità di andare oltre l'errore o di usare l'errore come sfida per creare qualcosa di nuovo, che l'intelligenza artificiale non fa come fa l'essere umano, e dall'altro la capacità anche di rinnovare il senso estetico, ovvero di introdurre canoni nuovi rispetto all'innovazione estetica, ma anche di come si costruisce una torre. Cioè lì c'è stato il genio di dire no, le torri sono sempre state dritte, può esserci una torre bella, sostenibile, anche se non è dritta, e può diventare anzi il punto di riferimento di un modo nuovo di pensare a che cosa è la sostenibilità, la qualità e la bellezza. Ecco, io penso che questo sia il fattore umano di cui abbiamo bisogno, quindi giovani ben preparati, ben formati, che hanno queste competenze tecniche, cioè se tu costruisci la torre pur pendente il baricentro deve comunque caderti all'interno della base, così diventa sostenibile, ma che aggiungono anche appunto queste competenze ibride e di mettere assieme appunto anche l'aspetto estetico, l'aspetto della qualità, l'aspetto umanistico, la visione profonda e anche appunto questo fattore umano di non fermarsi davanti all'errore e di anzi diventare uno stimolo per aprire qualcosa di nuovo, di inedito, con il supporto dell'intelligenza artificiale, che ti consente però di farlo in maniera più efficiente.
Mi puoi approfondire il concetto di competenze ibride? Perché siamo abituati a avere competenze tecniche, competenze relazionali. Le ibride?
Beh, le competenze ibride sono le competenze che ti chiedono, da un lato, di avere competenze tecniche solide. Le competenze STEM di cui parlavamo sono un punto di riferimento che è imprescindibile. Ma dall'altro non bastano le competenze tecniche, serve anche una base che sia di competenze sociali, relazionali, umanistiche, di senso, di valore dato a quello che fai, che i giovani cercano e che effettivamente poi ti consente anche di utilizzare meglio le competenze tecniche e di farlo appunto non fermandoti solo a io arrivo nell'azienda e l'azienda mi chiede da me una persona che porta delle competenze nuove, delle competenze tecniche. No, i giovani questo non lo accettano più. Cioè, arrivano nell'azienda e arrivano con quello che loro sono. Cioè, io non solo sono un portatore di competenze tecniche. Cioè, il mio essere persona ha un valore distintivo rispetto agli altri lavoratori o gli altri portatori di competenze simili, che è il mio valore aggiunto. E se quel valore aggiunto l'azienda lo vede, lo riconosce, a quel punto io lavorerò meglio, darò di più e produrrò valore che non è solo il valore di quello che l'azienda tecnicamente mi chiede, ma è un valore in più che è inedito e che l'azienda poi può utilizzare per aprirsi a modalità di sviluppo che non sono scontate e che guardano in maniera diversa ai cambiamenti. Ecco, noi dobbiamo pensare a questo, cioè che le nuove generazioni devono essere scomode all'interno delle aziende, quindi non assumere le competenze che le aziende vogliono che siano portate, ma che portino anche un mettere in discussione quello che si è fatto finora, fino a quel momento, per iniziare a provare a fare in modo diverso.
Gregorio, su queste competenze ibride e miste?
Ma sono perfettamente d'accordo, è importante avere questo mix tra technicalities e capacità umana di guardare oltre quello che la macchina mi può produrre oggi. Ci sono poi le metacompetenze, meta perché? Perché vanno oltre le competenze, e qui penso alla capacità di imparare ad imparare. Perché non è, soprattutto quando si raggiunge una certa età, uno non ha più voglia di imparare, di avere pensiero critico, cioè non dire per un top manager è così, punto e basta. Ascolta, che cosa mi vuoi dire? Che cosa mi stai cercando di spiegare? E naturalmente chi lo fa deve avere una grande creatività, una resilienza, una flessibilità, non deve necessariamente innamorarsi del film che ha nella propria testa. Quindi questo mix è questo che fa la ricchezza di un'azienda, di una società che vediamo a livello micro, ma che poi ripetuta n volte la troviamo a livello macro. Un ulteriore esempio, la simbiosi nei consigli di amministrazione tra persone di una certa età, che questa età è sempre più avanti nel tempo per fortuna, ma avere anche dei ragazzi giovani. Noi abbiamo fatto in una ricerca dimostrato che dove c'è questa simbiosi le aziende hanno livelli di crescita del fatturato maggiori e livelli anche di produttività maggiori, non perché il giovane sia per definizione meglio, ma perché il giovane ha alcune caratteristiche che magari la persona matura che lo batte in esperienza, in casi vissuti e così via, potrebbe non avere. Quindi questo è molto, molto importante.
Abbiamo incominciato a costruire una grammatica di come leggere il contesto e come cambiano i mestieri. Scenari, abbiamo lavorato di organizzazioni, il tema della formazione. Atterriamo adesso sul singolo, sull'individuo, quindi chi ha davanti un futuro sicuramente incerto, ma l'unico modo per approfondire il cosa posso fare io nel futuro a livello di mestiere è lavorare su queste metacompetenze. A livello di persone e a livello di organizzazioni vi chiedo i vostri suggerimenti, i vostri caveat o le vostre riflessioni. Alessandro?
Beh, in prima di tutto è una questione anche di atteggiamento. Cioè noi non dobbiamo né fare l'errore di evitare di pensare al futuro e quindi di vivere semplicemente nel presente e pensare che quello che facciamo non inglobi invece il benessere e la possibilità di costruire qualcosa di positivo che va a migliorare, e quindi una prospettiva dinamica che va oltre il presente. Le nuove generazioni sono questo, è ciò che nella società, nel mondo va oltre il presente, ma per renderlo migliore, e quindi è in questa prospettiva che i giovani devono sentirsi collocati, e quindi inglobarlo nelle scelte del presente e non sentirlo come minaccia. E non lo senti come minaccia se tu ti senti parte del mondo che cambia e se quindi leggi i cambiamenti del tuo tempo, e quindi vuol dire formazione solida, vasta, ampia, come abbiamo detto, ma dall'altro sperimenti il fare. E siccome il mondo cambia sempre più velocemente e il futuro è incerto, bisogna sperimentare nelle vite dei singoli e collettivamente, perché è l'unico modo poi per capire cosa funziona o non funziona attraverso appunto un mondo che è complesso e in rapido cambiamento, e quindi bisogna anche non ipersemplificare e quindi anche accettare la sfida di una complessità, ma che deve essere codificata, decodificata attraverso appunto gli strumenti che ti consentono di apprendere anche in maniera nuova rispetto al passato, anche con l'uso delle nuove tecnologie e quindi poi capire come inserirti per produrre valore. E quindi serve il mestiere del futuro, ma il mestiere del futuro non è un mestiere specifico, è l'essere in relazione con il futuro, e quindi mettersi in discussione continuamente, come avevamo detto, lo sperimentare, il cambiamento continuo, e quindi l'imparare è fondamentale, e tutti questi aspetti devono essere quelle competenze che i giovani sentono di avere, non perché hanno in mente oggi il mestiere che faranno fra 20 anni, ma hanno in mente che saranno soggetti di un mondo che cambia, che ha bisogno di loro per produrre un futuro migliore. Ecco, questo è quello che devono sentire, perché attualmente i dati che noi abbiamo sui giovani, del rapporto giovani di Istituto Toniolo, fanno vedere come si trovino come davanti a un bivio. Cioè se noi gli chiediamo cosa ha la tua generazione di più o di diverso rispetto alle generazioni precedenti, ci sono due risposte che sono equivalenti. uno l'insicurezza nei confronti del futuro e l'altro invece la capacità di cambiamento e di innovazione che sento di poter portare come nuova generazione. Ecco, noi dobbiamo aiutare i giovani a spostarsi soprattutto su questa seconda voce.
Nelle organizzazioni, Gregorio?
Allora, dal lato delle organizzazioni, una prima cosa che già stiamo vedendo è quella della formazione continua, perché non si è mai arrivati a un punto definitivo, le cose cambiano talmente in maniera talmente rapida che bisogna continuamente dare strumenti di apprendimento ai colleghi. L'altro punto importante, secondo me, è creare ancora di più occasioni di collaborazione. Oggi un'azienda in generale non vuole dei solisti, non vuole il super esperto di qualche cosa che però non è fungibile fra due anni se le cose cambiano, se ci sono nuove tendenze, e non vuole un solista che non è capace di relazionarsi con gli altri. Quindi tanta formazione anche su questo, sul team building e così via. In fase di assunzione viene dato molto peso a chi ha una mentalità di apprendimento permanente, cioè chi è curioso, chi ha voglia di mettersi in gioco e dire: oggi ho X anni, fino ad ora ho imparato questo, ma chissà quanto altro ho da imparare e voglio imparare. Cioè, chi non si sente mai, arrivato, dice: io sono il massimo specialista di una certa cosa, lasciatemi perdere, meglio di me non c'è nessuno. Ecco, quella persona rimarrà, avrà la sua dignità, ma non potrà salire a livello di top management, per come oggi vedo le organizzazioni già adesso, ma lo sarà soprattutto nel futuro.
L'ultimo commento da parte vostra rispetto a come le nuove generazioni si mettono in prospettiva e cosa manca a questa nostra conversazione in questo momento?
Beh, io penso che una delle cose più importanti, è vero che non sappiamo come sarà il futuro, ma sappiamo di sicuro che sarà diverso dal presente, e noi dobbiamo lavorare su questa diversità. Questa diversità deve diventare un valore aggiunto, qualcosa che migliora il presente. E allora per farlo ha bisogno di quelle le nuove competenze e anche nuove componenti che arrivano e che quindi si aggiungono alla realtà che oggi viviamo e il valore che possono portare. E allora io penso che noi dovremo avere più attenzione non tanto a che cosa vogliamo che siano le nuove generazioni nella società o nell'azienda, ma che cosa di diverso loro portano rispetto a come finora sono state le organizzazioni e le aziende e come sono state finora le generazioni precedenti. Riconoscere questa differenza e aiutarla ad emergere e a diventare valore, perché l'innovazione parte da questo, non è solo la tecnologia, la tecnologia può aiutare a favorire che ciò che di nuovo i giovani vogliono fare, costruire ed essere e anche l'idea di sviluppo che hanno in mente, anche di innovazione e di competitività, possa realizzarsi, ma deve partire dal fattore umano, cioè da come noi vogliamo vivere meglio e lavorare meglio, e tutto quello che andrà incontro a questo aiuterà i giovani anche a dare di più e quindi anche a costruire poi un futuro migliore. Però tenendo presente che proprio per i cambiamenti anche demografici, noi per costruire un futuro migliore dobbiamo collaborare tra persone di una stessa età, ma anche collaborare tra età diverse e generazioni diverse. E anche questo è un elemento di differenza importante, cioè saper riconoscere le differenze tra le varie generazioni, però metterle assieme come collaborazione che poi mette insieme anche punti di vista diversi, esperienza, innovazione, soluzioni nuove, eccetera, è quello che poi costruisce anche dei contesti in cui non è il singolo, ma è l'insieme di quello che siamo che poi anche costruisce un mondo migliore in cui possiamo riconoscerci.
Ma io credo molto brevemente che quello che abbiamo detto è: la tecnologia può fare la differenza, può aumentare la crescita potenziale, aumenta la produttività, ma tutto questo può avvenire soltanto se continuiamo, anzi acceleriamo gli investimenti nel capitale umano. nelle direzioni che ci siamo detti, quindi con grande flessibilità, capacità di apprendimento continuo, imparare ad imparare, creatività e così via. Se non lo facciamo, attenzione, c'è un pericolo enorme, ossia di avere esseri umani che semplicemente fanno andare la macchina e alla fine, non voglio fare il catastrofista, ma si rischia di essere sopraffatti dalla macchina. Siccome tante volte diciamo che l'essere umano deve governare il potenziale della tecnologia, perché questo avvenga dobbiamo rafforzare ancora di più il capitale umano che è in ognuno di noi, che è nella collettività, nelle generazioni giovani, ma anche in quelle un po' più avanzate, la middle class e così via. È fondamentale questo, capitale umano sopra la tecnologia.
Quindi, parlando di futuro, non è tanto indovinare il mestiere che andrò a fare da grande o nel futuro, ma come prepararmi a essere capace di modificare mestiere nel tempo, in un mondo che si allunga come prospettive. È stato un piacere, grazie per questa bella conversazione, grazie per aver condiviso mappe mentali e riflessioni, e arrivederci a tutti.
Grazie, arrivederci.